ospite che abbiamo già in collegamento, Alessandro Pizzoli, salve.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Grazie per aver accettato. Allora, lei ha grande carriera nello scouting, lavora con scoperti tanti giovani nel corso della sua carriera. Io proprio qui volevo agganciarmi per partire il nostro collegamento. Perché? Perché la Serie C dà sempre una fucina di talenti, a maggior ragione adesso che ci sono le squadre under 23. Nell'Inter, per esempio, ieri ha fatto gol Spinacci, ha fatto gol nelle scorse settimane, ha fatto tanti gol Topalovic, insomma, solo per citare l'Inter Under 23, sono giocatori molto importanti. Le chiedo proprio di partire da qui, se queste squadre Under 23 sono il trampolino di lancio giusto per i giovani che arrivano dalla primavera e si affacciano al professionismo.
Beh, sicuramente è un percorso più protetto, mentre in passato i club dovevano dare in prestito valorizzati i giocatori e spesso rischiavano di andare in contesti dove non trovavano spazio, non giocavano. Qua, facendo un percorso interno, sicuramente c'è più attenzione, è un percorso protetto, è uno step in più che possono fare seguiti dagli occhi della casa madre. Poi, non per fare una critica, però poi bisogna saper costruire il percorso e soprattutto saper fare bene il progetto. Su 4 progetti, comunque 3 club stanno dimostrando, l'Inter in ultima fase, di aver così individuato il tipo di lavoro da fare.
Ecco, ma le chiedo se questo scalino che c'è fra la primavera e il professionismo è così davvero grande, così alto, oppure è solo una cosa che una cosa molto italiana, ecco.
In questo momento Mi rendo conto che in questo momento è ancora più grande lo scalino tra la primavera e la prima squadra. Tra il calcio
secondo lei
dei giovani.
Sì.
Perché sicuramente abbiamo meno qualità nei giocatori. I giocatori, e poi una volta arrivati in primavera, con tutte le nuove dinamiche, io vi faccio un esempio. Io ho fatto 4 anni responsabile del settore giovanile alla Sampdoria e da noi i contratti si facevano quando arrivavano la primavera. Adesso ci sono giocatori che arrivano alla primavera che il contratto lo rinnovano. Quindi diciamo che i ragazzi non si rendono conto e pensano che tutto sia dovuto. Arrivano già con, tra virgolette, con la pancia un po' piena. E il discorso che poi, quando si esce da un contesto di club importante, iniziano le vere difficoltà, ci si scontra con la realtà e i ragazzi non sono pronti, ma anche perché purtroppo, mi duole dirlo, il livello del campionato primavera a livello tecnico-tattico si è abbassato.
Secondo lei c'è qualche cosa che possiamo fare, che si può fare, anche perché poi tutto questo poi si riflette anche ovviamente sul calcio in generale, non dalle piccole serie ma salendo su Serie B, Serie A, fino ad arrivare alla nazionale? Questa carenza di talento che abbiamo anche in nazionale credo sia figlia anche di questo, immagino.
Ma questo sì, questo sicuramente. Io penso che tutti i club cerchino di valorizzare al meglio quelli che sono i profili migliori che hanno a disposizione. Il problema è che poi siamo molto legati a un discorso di risultati e i giovani fanno fatica ad inserirsi, perché è il momento in cui una squadra ha bisogno di muovere la classifica, è normale che un allenatore si appoggi a giocatori con esperienza piuttosto che rischiare il giovane. Sono pochi gli allenatori che hanno questa predisposizione. E
Ecco, lei ha
bisognerebbe
lavorato anche
rischiare un po' di
tanto.
più.
Sì, no, senza dubbio. Lei ha lavorato anche tanto all'estero, con l'avventura al Chelsea in particolar modo. Le chiedo che differenza c'è, che differenza ha visto fra come si lavora fuori dall'Italia e in Italia?
Beh, innanzitutto ci sono meno pressioni, si creano meno aspettative e comunque sia c'è un sistema che garantisce al calciatore di arrivare alla prima squadra con una formazione più completa. Tenga conto che c'è un campionato di seconde squadre di Under 23 che comunque è simile alla Premier League, quindi il livello è molto alto. Con
Ecco, è proprio questo volevo.
girone A e girone B, con retrocessioni, quindi con una competitività alta, cosa
Ecco.
che sì, qualcuno sta facendo con le seconde squadre. No? E di vantaggi penso che poi ce ne saranno. La Juve lo ha dimostrato con tutti i giocatori che comunque in un modo o nell'altro ha ceduto, creando delle plusvalenze che poi ha reinvestito nella prima squadra. Come la stessa Atalanta, con alcuni
Ecco,
elementi che
sì.
sono saliti, tipo Palestra, che hanno fatto un passaggio in Under 23 e poi sono saliti in prima squadra.
Ecco, ma questo campionato di seconde squadre potrebbe essere la soluzione, perché se ne parla molto anche qua in Italia.
Allora, era una soluzione che era già uscita, le parlo del 2010, in una
Sì.
riunione a Coverciano di responsabili del settore giovanile. Però non tutti sono, cioè comunque ci sono dei costi, non tutti sono così propensi
Disponibili.
e disponibili a fare investimenti di questo tipo e poi c'è un problema grosso che sono le strutture.
Sì, quello è vero. Quelle molto carenti in Italia, sì.
Molti club hanno difficoltà ad avere strutture idonee. Comunque sia, le seconde squadre che abbiamo nel campionato di Serie C sono costrette ad andare a giocare in stadi diversi, la Juventus va a Alessandria, l'Inter va a Monza, l'Atalanta va a Caravaggio, cioè a livello strutturale non siamo pronti, cosa che in Inghilterra invece anche un club di terza divisione ha un centro sportivo che molti club di Serie A si sognano in questo momento.
Eh sì, quello è il grande problema anche dell'Italia, del nostro campionato, sono proprio le strutture. La porto su un tema più concreto, più attuale, ovvero che ci sta a cuore a noi della nostra trasmissione a Tutaci, ovvero il calcio giocato che si sta chiudendo questa sera alla 15ª giornata. Io lo volevo chiedere da addetto ai lavori un po' di analisi su questa prima parte di campionato, ovvero partirei dal girone A che sembra quello più
Ma il
che
girone A
ha
sembra
una vera
quello più
protagonista.
sì, quello dove il Vicenza la fa da padrone, anche perché secondo me è la squadra più forte, più quadrata, più equilibrata e la squadra che comunque, a parte qualche mezza battuta d'arresto, ha sempre mantenuto una conseguenzialità nei risultati lineare, che è quello che poi ti porta a vincere i campionati. L'Union Brescia è una squadra, secondo me, che è partita un po' in ritardo, quindi che lasci qualcosa per strada ci può
Ci
stare.
può stare.
C'è la sorpresa Lecco, dove comunque è stata fatta una squadra competitiva e assemblata con intelligenza. C'è un po' il Cittadella che è partito un po' in ritardo, ha pagato un po' il salto
retrocessione.
all'indietro di categoria, quindi è partita un po' in ritardo rispetto alle altre, però si sta rifacendo sotto. Poi abbiamo un campionato molto livellato, dove ogni squadra può vincere o può perdere con tutti, dalle ultime ci metto dentro anche l'Inter Under 23, anche se è una squadra che comunque ha tanti giocatori di qualità, ha dei valori notevoli nei giovani e la società ha fatto anche un progetto equilibrato, primo perché ha preso un ottimo allenatore per la categoria, e lo dico con un senso d'affetto perché Stefano Vecchi è stato mio allenatore in Serie D alla Colognese, e poi ha messo dentro quei 4-5 giocatori di esperienza a supporto dei giovani che salivano dalla primavera. E questo ha dato equilibrio.
Scendendo invece di girone, passando al B, l'Arezzo la sapevamo, è la squadra, probabilmente l'abbiamo
Sì.
detto da tempo, quella da battere. Ma se l'aspettava un Ravenna così in corsa, in
No,
forze, già dal primo anno?
però è un club che ha tante disponibilità, è un club che ha tanto entusiasmo. Ha dentro una persona con un'esperienza internazionale notevole, quindi che può indirizzare e consigliare nel migliore dei modi, che è Riedo Braida, e ci sta che come neopromossa possa essere l'outsider di questo campionato. Sicuramente l'Arezzo è la squadra più quadrata, la squadra più forte, la squadra che nel girone in categoria è quella che ha valori più importanti, anche se poi non ha giovani che giocano, non fanno minutaggio, ma il loro obiettivo chiaramente quest'anno è quello di salire. Come terzo incomodo
Invece
c'è
nel sì,
l'Ascoli, che è
c'è
comunque
l'Ascoli.
che è una buona squadra, che ultimamente ha avuto un po' di alti e bassi, però ieri penso che l'Arezzo, vincendo 2-0 Ascoli, abbia dato un forte segnale al campionato.
Invece per quanto riguarda il girone C, qui c'è molto più equilibrio.
Bah, sicuramente è un girone più agguerrito, è un girone dove ci sono più piazze disposte a investire e con la voglia di ritornare in Serie B. È un campionato dove sicuramente ci sono tre corazzate più un outsider comunque costruita bene, ma con una rosa corta, che è il Cosenza. Però Catania, Salernitana e Benevento sono tre squadre importanti sia per costruire costruzione della rosa, sia per piazze e affluenza di pubblico, e sia per forza della società. Poi questo è un girone che a livello ambientale ti fa trovare trappole un po' dappertutto, quindi è difficile andare a giocare fuori casa un po' dappertutto. Ci sono squadre che comunque possono metterti in difficoltà. Se guardiamo comunque il Potenza, è andato a Salerno e ha strappato un punto, quindi non, nulla, nulla è scontato. Il Benevento comunque ha perso a Cosenza, come dicevo, che è la Lamine vagante del girone. Sicuramente è dei tre gironi questo è il più competitivo.
Un pronostico lo facciamo, riusciamo. Secondo lei chi è la favorita fra quelle in vetta? Difficile, eh?
È difficile perché comunque sia, se la giocano punto per punto, perché per dire, il Catania che primo settimana scorsa ha perso contro il Casarano, la Salernitana che prima della partita col Potenza era prima. Nessuno, pochi si aspettavano che non andasse oltre lo 0-0. Questo è veramente un girone difficile. Chi avrà più costanza nei risultati, secondo me alla fine la spunterà sugli altri. Poi vabbè, poi chi arriva dopo andrà in questo tritacarne che sono i playoff, dove tutto si annulla e non c'è più niente di scontato. Anche perché
ecco,
è un classico.
Le faccio l'ultima domanda.
Sì.
Ecco, proprio sui playoff, cioè che molti si discute su questa formula allungata con tantissime squadre, poi chi arriva magari nelle zone alte sta tipo un mese fermo, magari perde il ritmo. Sì. Lei cosa ne pensa di questa formula dei playoff?
Beh, sicuramente è troppo, troppo imponente. Sono troppe squadre, troppo lungo, e effettivamente chi arriva secondo spesso e sovente è penalizzata. Se andiamo a vedere chi nell'arco degli anni ha vinto playoff, difficilmente, forse in un'occasione l'ha vinta una squadra che è arrivata seconda, poi il resto tutto è outsider. Sì. Questo perché magari uno ci arriva in corsa in forma, perché comunque continuando a giocare a continuità, ha entusiasmo, non ha nulla da perdere, e alla fine basta sbagliare una partita e sei fuori. Mi viene in mente,
è vero.
L'Ecco quando è salito, il Cesena ha sbagliato la partita di ritorno in casa e ha buttato alle ortiche una promozione che poi è arrivata l'anno dopo, però il Cosenza anni fa quando è salito non era la favorita, lo stesso il Como, cioè, sono tanti gli esempi di questo tipo. È un campionato a sé, è un campionato strano, un campionato dove appunto anche quelli che possono essere sulla carta dei valori un po' si mitigano.
Grazie mille per essere stato qui con noi, è stato un piacere
grazie
averla qua in diretta.
Piacere mio.